In una non freddissima serata di fine ottobre mi trovai alla stazione di Torino Porta Nuova, stazione di una città a me totalmente sconosciuta.
Per me è stata una costante ricerca della prossima fuga.
Storie di giovanissimi che scappano lontano in cerca di libertà, in una puntata che si intitola La fuga della vita.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
C'è stato un periodo in cui il concetto di fuga, di fuggire, era da un punto di vista della cinematografia, della letteratura, molto molto frequentato. Uno degli ultimi film che ha vinto un premio Oscar in Italia, cioè Mediterraneo, mi ricordo, era proprio dedicato a quelli che fuggono e parlava di questo manipolo di soldati italiani nelle isole greche che a un certo punto erano lì per presidiarle e poi diventava il loro rifugio. Insomma, se siete della generazione che non ha avuto modo di vedere Mediterraneo, beh, andatevelo a vedere perché è un film straordinario, un film ovviamente di Gabriele Salvatores, con una generazione di attori italiani che poi ha fatto la storia del nostro cinema di questi ultimi anni. Invece questa puntata è proprio dedicata alla fuga, a fughe della vita, perché non so quanti di noi abbiano desiderato di fuggire nella propria vita. Beh, le storie di oggi ci raccontano di persone che l'hanno fatto. La prima è la storia di un ragazzino che, in preda a un momento di totale desiderio di indipendenza, stiamo parlando di Mariano, autore e protagonista della storia, a un'età in cui di solito si sta a casa, si va a scuola, decide di prendere un treno e andare in un'altra città perché vuole andare a casa dei suoi zii, dove viene ospitato e dove lo fanno sentire un adulto, questo dice lui. Solo che questa fuga durerà per 4 o 5 giorni. E poi invece vi raccontiamo di una fuga per la vera e propria sopravvivenza, la fuga di una ragazza che è affamata, che rischia di morire di fame, decide di fuggire verso le luci che vede al di là del confine di casa sua, e cioè dalla Nord Corea, dove vive, dove è nata e dove rischia di morire. Decide di andare prima verso la Cina, poi invece verso la Corea del Sud. Si salverà e ci racconterà la sua storia. È una puntata piena di storie bellissime e piene di vita. Si intitola proprio La fuga della vita. Benvenuti. Una delle cose che appaiono inverosimili ai giorni nostri, ora del tutto scomparsa nella nostra società, è la responsabilità sociale che caratterizzava i rapporti fra la gente nei primi anni del dopoguerra, tra il 46 e il 60. Una responsabilità che, ad esempio, portava la comunità a prendersi carico di persone, bambini, anziani, ma anche più semplicemente di cose affidate al buon volere di sconosciuti, come autisti, bigliettai di autobus, di tram, di treno o semplici passeggeri. Persone che spesso, non potendo viaggiare, vuoi per i costi o più semplicemente per mancanza di tempo, si fidavano totalmente della pubblica solidarietà, presenza costante dei primissimi anni del dopoguerra. Il mio primo viaggio in solitaria, affidato da mia madre a degli improvvisati compagni di viaggio del treno, avvenne all'età di 7-8 anni da Milano alla stazione di Livorno Ferrari, su un paese in provincia di Torino. 3 ore di percorso. Là mi attendeva un cugino che mi avrebbe portato con un autobus al paese di Borgo Masino, dove sarei stato ospite di alcuni lontani parenti. La ragione di questo affidamento era dovuto al compito che mia madre si era assunta di curare mio nonno afflitto da un tumore maligno che lo portò poi alla morte.
Lei doveva occuparsi della salute di mio nonno, che era in ospedale, e siccome l'ospedale era abbastanza distante da dove abitavamo ed avendo un fratellino minore, uno un po' scapestrato come ero io, se riusciva a piazzarlo da qualcosa. E Borgo Masino è sempre stato il paesino dove noi andavamo spesso in vacanza, quindi era quasi automatico per lei mandarmi. Io in effetti mi trovo abbastanza bene.
Borgo Masino nel tempo divenne una residenza familiare. Ci trascorrevamo ogni estate, avendo affittato 2 o 3 stanze all'interno della grande casa colonica dei cugini. Così divenne naturale che all'età di 11 anni, quando mi diagnosticarono un esaurimento nervoso, catalogato allora come una normale malattia della crescita, la cura prescritta dal mio pediatra fu: mandiamola in campagna a fare il contadino. Non ne fui felicissimo, ma per la verità neanche troppo turbato. Il tutto cominciò malissimo, affidato come al solito al benvolere dei compagni di viaggio che peraltro mi fecero puntualmente scendere alla stazione giusta. In realtà non trovai nessuno ad attendermi. Non potendo comunicare in alcun modo con chi che sia, il telefono non esisteva se non al posto pubblico lontanissimo dalla stazione e comunque non avevo soldi con me, dovetti attendere l'autobus per diverse ore, giocando sulla comprensione del bigliettaio per farmi arrivare gratuitamente a destinazione, dove chi mi avrebbe dovuto incontrare mi aspettava per l'indomani. I mesi che trascorsi da apprendista contadino furono circa 8, talvolta non facili. I miei genitori potevano solo scrivermi e lo facevano con una lettera ogni 2 settimane circa. Dovetti abituarmi a dormire da solo in una stanza, tra quelle da noi affittate, lontana una 15 di metri dal corpo principale della cascina. Niente riscaldamento, niente luce, materasso fatto di foglie secche, naturalmente nessun water e men che meno un bagno. Oggi tutto questo appare quasi una galera, ma allora non era così. Questa era la vita in campagna in quegli anni. I miei cugini mi trattavano bene, io ero uno di loro, ma a Borgomasino si viveva in quel modo e tra l'altro non erano una famiglia povera. Godevo di una grandissima libertà, anche se quando c'era bisogno dovevo lavorare con loro. Lavori talvolta faticosi per i miei 11 anni che non potevo assolutamente rifiutare. Quando il lavoro incombeva era obbligatorio farlo per tutti. Peraltro ero libero di andare a giocare a pallone per ore e ore, di andare da solo a pescare e di percorrere per chilometri i boschi alla ricerca di funghi, perdendomi e ritrovando da solo la strada. Mi davano anche qualche soldo per comprare ciò che volevo, cosa che a casa mia non avveniva. Quindi un'autonomia totale per El Cid, il bambino, come venivo chiamato. Tutto questo preambolo per rendere ragione della mia fuga. Try anything to escape your meaningless and your insignificance, your uncontrollable, and we are unlovable. Circa un anno dopo il mio rientro in famiglia a Milano, trovai ospite nella mia camera mia nonna. Era piuttosto male in arnese dopo la morte del nonno, con molti guai fisici che richiedevano la costante attenzione di mia madre. La cosa non mi piaceva per niente. Le sue continue lamentele, giustificatissime per il suo stato, mi infastidivano. Così, un giorno, un po' per dispetto, un po' per comperarmi delle sciocchezzuole, presi dalla sua borsa 1000 lire, che spesi in dolciumi, la Gazzetta dello Sport, delle figurine e un giornaletto Osé, che all'epoca aveva come massima espressione pruriginosa ragazze in bikini castissimi. Scoperto, venni costretto nella mia stanza, con l'obbligo di giustificare il mio comportamento a mio padre al suo ritorno dall'ufficio. La cosa non mi preoccupava più di tanto, ma il problema era il giornaletto che avevo accuratamente nascosto e di cui nessuno era a conoscenza. Incapace di trovare una soluzione, decisi che la cosa migliore fosse di tornare a Borgomasino, luogo dove in qualche modo avevo avuto comprensione e considerazione e dove, a differenza di casa mia, ero considerato quasi un adulto. Quindi, velocemente, approfittando della borsa della nonna ancora lasciata sul tavolo, prelevai una somma più cospicua, mi misi una giacca più pesante e mi avviai alla stazione centrale, uscendo silenziosamente di casa. Giuntovi, senza avere dimestichezza nella lettura degli orari di partenza, presi un treno per Torino. Secondo me quella linea mi avrebbe dovuto portare a Borgomasino, scendendo a Livorno Ferraris. Peccato che il treno, essendo espresso, non sostava in quella stazione e andava direttamente a Torino. Quindi, in una non freddissima serata di fine ottobre, mi trovai alla stazione di Torino Porta Nuova, stazione di una città a me totalmente sconosciuta.
Per me è diventato automatico affacciarmi alla stazione, vedere che sulla vietta laterale c'era una serie di alberghetti, come una volta si trovava intorno alle stazioni, no? dice, sai cosa faccio? Vado a chiedere una stanza. Solo che ancora oggi io mi domando, io ero ragazzino, gli anni sono 12, 11, non cambio anche che, con i pantaloni corti. Mi sono entrato al banco, mi ricordo un alberghetto molto piccolo, con un banchetto, c'era un signore e dico, io vorrei una stanza per dormire.
Quindi, dopo aver acquistato una pizza per cena, me ne andai a dormire tranquillissimo. L'indomani, svegliatomi piuttosto tardi, decisi di percorrere con grande alacrità tutto il centro di Torino per chiedere ad ogni negozio se avessero un lavoro per me. Vi risparmio i commenti, ma per la verità trovai anche un paio di proposte. Il guaio è che mi chiesero di presentarmi l'indomani con dei documenti che ovviamente non avevo. Insistetti per 3 giorni, sedendomi tra una ricerca e l'altra sulle panchine di cemento dei giardini di fronte alla stazione o nel pomeriggio, rifugiandomi in un cinema durante le ore pomeridiane di chiusura delle botteghe. Infine, avendo dovuto abbandonare per mancanza di fondi la stanza che avevo nell'alberghetto, mi ritrovai nelle sale d'attesa di Porta Nuova, molto indeciso sul da farsi. Non avevo mangiato, era piuttosto tardi. Notai 2 persone, poliziotti in borghese, che andavano di panca in panca a chiedere i documenti ai presenti, che credo fossero per la maggior parte dei senza casa, come me, rifugiati nel tepore delle sale d'aspetto. Così, verso mezzanotte, mi feci avanti. Dissi chi ero e che ero scappato dalla mia abitazione. La presero a sorridere. Mi dissero con un sorriso più o meno così: «Ma prendi il tram e vai a casa. Vuoi dei soldi per il biglietto?» Insomma, ebbi difficoltà ad indurli ad accettare la verità. In seguito subì una veloce accelerazione, una volta che ebbero stabilito che ero effettivamente in fuga da 4 giorni, dopo una notte in caserma, l'indomani mattina presto mi accompagnarono a Milano sotto la stretta sorveglianza non di uno, ma 2 poliziotti che mi scortarono anche in toilette. I miei mi attendevano in caserma, erano piuttosto commossi e preoccupati, ma al di là di una accurata riflessione sul mio comportamento, non ebbi conseguenze disciplinari. In seguito seppi che avevano deciso di non denunciare la mia scomparsa, consigliati da un amico di famiglia, ufficiale dei carabinieri, per non inficiare la mia fedina penale. Tuttavia, in maniera ufficiosa, la fuga era stata comunicata alle questure, da qui la scorta attenta e scrupolosa sulla via del ritorno, fatta peraltro con grande simpatia. Quanto a me, non fui certamente segnato da traumi o, forse è vergognoso dirlo, da sentimenti di colpa. Non mi ero allontanato da casa perché fossi stato trattato male o non amassi i miei genitori, o solamente per non confessare l'errore commesso, ma credo soprattutto perché, avendo goduto di libertà e autonomia nella mia precedente esperienza agricola, ritenevo di essere sufficientemente adulto per fare e decidere da solo. Constatato che mi ero forse un po' troppo sopravvalutato, rientrai nei ranghi, ma il mio desiderio di autonomia rimase e a 18 anni lasciai la mia famiglia. Anche grazie ad un lavoro per il quale mi ero appositamente preparato, ebbi modo da subito di vivere in maniera dinamica e indipendente. You know I love my lady, we've been together so long, but like a worn out recording of my favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter that read, if you like piña coladas, getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight, in the dunes of the cave, then I'm the love that you look for. Write to me and escape. Lui è Jack Johnson che canta Escape, cioè fuga, letteralmente tradotto, e mi sembra il brano migliore per introdurre la chiacchierata con Mariano, che è stato protagonista di una vera e propria fuga. Pronto, ciao Mariano, buongiorno.
Ciao Matteo, come va?
Va benone, è un piacere risentirti. Per gli affezionati di questo programma, Mariano è l'uomo che ha lavorato in tantissimi alberghi in giro per il mondo, che ci ha raccontato di una ragazza che si è buttata da un secondo piano, se non ricordo male, di una
ottavo
piano, perché siccome mi ricordo che sopravviveva, mi sembrava incredibile che potesse essersi buttata oltre il secondo. Si buttava dall'ottavo piano di un hotel di Amsterdam di cui Mariano era il direttore, e tante altre storie straordinarie. E devo dire che anche questa, Mariano, non scherza per niente, perché tu sei stato via 4 giorni.
Sì, 5 praticamente, sì. Anche se l'ultima notte l'ho passata in questura a Torino.
Insomma. Vabbè, però insomma, lontano da casa 5 giorni sostanzialmente.
Sì, soprattutto all'età di 12-13 anni. Mi sembrano abbastanza, come dire, qualificanti.
Direi di sì. La prima cosa che mi viene da dire è il gestore della pensione, dell'hotel da cui arrivi a Torino, non si fa domande sul fatto che un bambino di 12 anni gli stia chiedendo una stanza.
Soprattutto perché avevo i pantaloni corti. Quindi, perché mia mamma non mi ha proibito i pantaloni lunghi fino a quando ho raggiunto le scuole superiori. Secondo lei i ragazzini dovevano andare in pantaloni corti e io sono scappato in pantaloni corti. C'era un'atmosfera molto diversa, ecco, io spero che dal racconto appaia proprio questo. C'era una disponibilità in genere di attenzione verso gli altri diffusissima, non che l'albergatore non abbia fatto solo i suoi interessi, ma io ho potuto tranquillamente circolare per Torino senza che nessuno mi ostacolasse, anzi erano tutti molto
anche molto i poliziotti gentili. Inizialmente sorridono quando poi capiscono che arrivi da Milano, sì, e non da Torino, insomma arrivi da un'altra città.
Esatto, non ci credevano, letteralmente non ci credevano.
Senti, ma quando torni a casa i tuoi ti hanno messo in punizione?
No, questa è stata secondo me la grande buona idea dei miei. I miei erano molto, come dire, scorati, cioè si erano stupiti, non capivano la vera ragione, per cui, però a differenza di molti altri genitori, non mi hanno assolutamente messo in punizione, mi hanno chiesto di parlarne, ne abbiamo parlato e tutto è proseguito poi normalmente, insomma. Con le, diciamo, attuali conoscenze sembra un po' strano, ma mia madre sarebbe stata denunciata per abbandono di minore, certo, quando, certo, mi metteva, certo, su un treno per andare, ma allora era anche quello, quindi non...
Sì, no, guarda, si capisce chiaramente che la parte clou del tuo racconto è quella appunto di un'epoca in cui ci si poteva addirittura affidare il proprio figlio a uno sconosciuto in treno, una cosa che oggi sarebbe vista, sì, ecco, come dici tu, probabilmente abbandono di minore. Ma vai ancora a Borgomasino?
Sì, perché ci vado raramente, perché ormai anch'io ho un po' difficoltà a muovermi. C'è una vecchia cugina che poi io la ritenevo in qualche modo fatta un po' da mamma, che ha 96 anni, e quando riesco ad andarla a trovare ci vado molto volentieri, sì. Però per una, diciamo, una gita di un giorno, ecco, però è un paesino delizioso, insomma, ancora oggi è uguale, quindi non è cambiato niente.
Senti, invece, che cosa è rimasto di quel bambino di 12 anni che aveva voglia di scappare nell'uomo adulto di oggi, Mariano?
Beh, diciamo che, come più o meno hai capito, poi il lavoro che ho fatto mi ha permesso di girare il mondo, come evidentemente era già nelle mie corde, insomma, io, avendo acquisito a Borgomasino un'autonomia notevolmente superiore ai miei coetanei, perché in campagna allora tu eri libero e quindi sapevo fare le cose che molti miei coetanei non sapevano fare. Raggiunta l'età adulta ho avuto modo di viaggiare, di muovermi, di fare un lavoro che mi permettesse sempre di acquisire nuove conoscenze, nuovi orizzonti, per cui diciamo che la proiezione di quella fuga secondo me si è trasformata appunto
nel mestiere di una vita, insomma.
Nel mestiere della vita, certo, in questo senso non la vedo assolutamente come una rivolta verso i miei, assolutamente
sì, no,
i miei erano
era molto chiaro. Senti, ti ringrazio sì. moltissimo Mariano per la chiacchierata e per la storia che ci hai mandato. Quando vuoi sai dove trovarci, ovviamente.
Un abbraccio,
a presto.
Grazie,
ciao Mariano, ciao.
Bad day looking for a way home, looking for the great escape. Gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye bye.
Si intitola The Great Escape questo brano, lui è Patrick Watson e ora la parola passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Mariano è una storia di esplorazione, di avventura adolescenziale, no? Legata a un'età della vita in cui si iniziano a esplorare i confini della propria possibilità di azione. E infatti l'avventura di Mariano fa pensare a certi protagonisti di romanzi francesi, novecenteschi, che raccontano proprio quel bisogno lì, proprio quella volontà di esplorazione e quel desiderio di tracciare i confini della propria autonomia, ovvero di quella possibilità di autoregolarsi, di essere indipendenti, che nell'adolescenza è un'esigenza irreprimibile. E naturalmente oggi i tempi sono molto cambiati, oggi diciamo credo che questa storia abbia fatto sussultare chiunque sia genitore, nel senso che comunque è abbastanza imprudente la fuga messa in scena da Mariano, però effettivamente fa pensare a dei corrispettivi letterari. Penso alla bambina Zazie di Raymond Queneau, che vuole assolutamente entrare nel metro di Parigi e vuole esplorare la città da quella prospettiva, o penso a Momo, il protagonista bambino della vita davanti a sé di Romain Gary, che è un vero e proprio flâneur in miniatura. Ecco, Mariano ci racconta anche in un certo senso un bisogno di progettualità costruita da sé, da una persona ancora molto giovane, per poter affrontare la vita davvero in autonomia, ma che mette alla prova i limiti della propria possibilità di azione. E nonostante appunto oggi molte cose siano cambiate e sia impossibile pensare che una fuga del genere avvenga senza conseguenze e risonanze anche molto drammatiche, ci ricorda ecco l'importanza dell'esplorare, l'importanza anche di avere una forma, uno spazio di libertà nel momento in cui si cresce.
Matteo Caccia racconta.
Yeonmi Park è una giovane donna che nel 2007 è riuscita a fuggire dalla Corea del Nord, suo paese di origine. Negli anni è diventata un'attivista e una scrittrice conosciuta a livello internazionale, tenendo discorsi appassionati e profondamente personali sulla brutalità del regime nordcoreano. Alcuni dei suoi interventi pubblici hanno ricevuto centinaia di milioni di visualizzazioni su YouTube. Yeonmi Park crede che il cambiamento arriverà attraverso i giovani come lei, la cui esposizione al capitalismo e ai media occidentali sta erodendo l'autorità della dinastia Kim. In un TED del 2019, Park ha raccontato la sua fuga e la scoperta di che cosa significhi essere liberi. What I learned about freedom after escaping North Korea, che cosa ho capito sulla libertà dopo essere fuggita dalla Corea del Nord. Questo è il titolo del suo TED e questa è la sua storia. Sono nata nel 1993 nel nord della Corea del Nord, in una città chiamata Yesan, che si trova al confine con la Cina. Ho avuto dei genitori amorevoli e una sorella maggiore. Non avevo ancora 10 anni quando mio padre venne mandato in un campo di lavoro per avere preso parte a traffici illeciti. Questi traffici illeciti erano la vendita di zoccoli, zucchero, riso e in seguito rame, per sfamarci.
In 2007... my sister and I decided to escape. She was 16 years old and I was 13 years old.
Nel 2007 io e mia sorella decidemmo di fuggire. Lei aveva 16 anni, io ne avevo 13. Voglio che comprendiate il significato della parola fuggire nel contesto della Corea del Nord. Stavamo tutti morendo di fame. E in Corea del Nord la fame significa la morte. Quindi questa era la nostra unica opzione. Non capivo il concetto di fuga, ma di notte potevo vedere le luci della Cina e mi chiedevo se potessi trovare una ciotola di riso. Non è che avessimo un piano grandioso o delle mappe. Non sapevamo cosa sarebbe successo. Immaginate che il vostro palazzo prenda fuoco. Cosa fareste? Restereste lì a farvi bruciare o vi buttereste dalla finestra per vedere cosa succede? È quello che abbiamo fatto noi. Ci siamo buttate dall'edificio anziché rimanere nel fuoco. La Corea del Nord è inimmaginabile. È molto difficile per me quando la gente mi chiede com'è vivere lì. Sarò sincera, ve lo dirò. Non potete neanche immaginarlo. Non esistono parole in nessuna lingua che possano descriverlo, perché è tutto un altro pianeta. Così come oggi non potete immaginare la vita su Marte, ad esempio. Per esempio, la parola amore significa solo una cosa: amore per il caro leader. Non esiste il concetto di amore romantico in Corea del Nord. E non conoscere le parole significa non capire il concetto e di conseguenza non rendersi conto che quel concetto possa esistere.
The street was rushing beneath. This is the fastest way I know. Well, the cars move backwards, and giant alley trees were grown again. I cut across the city's backyard.
Lasciate che vi faccia un altro esempio. Crescendo in Corea del Nord, credevamo veramente che il nostro caro leader fosse un dio onnipotente, in grado perfino di leggere nella mente. In Corea del Nord avevo paura perfino di pensare. Ci dicevano che stava morendo di fame per noi e che stava lavorando senza sosta per noi, e questo mi spezzava il cuore. Quando fuggii in Corea del Sud, la gente mi disse che in realtà lui era un dittatore, che possedeva automobili, moltissimi hotel e conduceva una vita estremamente lussuosa. Ricordo che guardando una sua foto capii per la prima volta che era la persona più grossa in quella foto.
And I remember looking at a picture of him, realizing for the first time that he is the largest.
Fu allora che lo realizzai, che capii finalmente che non stava morendo di fame. Ma non ero riuscita a vederlo prima di allora, non fino a quando a qualcuno non mi disse che era grasso. Dico davvero, qualcuno mi ha dovuto spiegare che era grasso. Se non avete mai usato il pensiero critico, vedrete unicamente quello che vi dicono di vedere. Un'altra domanda che mi fanno spesso è: perché non c'è nessuna rivoluzione in Corea del Nord? Perché siamo stupidi? Perché non c'è stata nessuna rivoluzione nei 70 anni di questa oppressione? E io rispondo: se non sai di essere uno schiavo, se non sai di essere isolato o oppresso, come puoi lottare per la libertà? Voglio dire, se sai di essere isolato, sai anche di non esserlo. Non sapere è la vera definizione di isolamento, ed è per questo motivo che non ho mai saputo di essere isolata quando ero in Corea del Nord. Pensavo di essere al centro dell'universo. Quindi questa è la mia idea che vale la pena diffondere. Molte persone pensano che gli esseri umani sappiano per natura cos'è giusto e cos'è sbagliato, che conoscano la differenza tra giustizia e ingiustizia e tra quello che meritano o quello che non meritano. Ecco, io a loro dico solo: stronzate. Tutto deve essere insegnato, anche la compassione. Se ora vedessi qualcuno morire per strada, farei di tutto per salvarlo. Ma quando ero in Corea del Nord, ho visto persone in fin di vita e cadaveri per le strade e non ho provato niente. E non perché sia una psicopatica, ma perché non mi hanno mai insegnato il concetto di compassione. Nel mio cuore ho provato compassione, empatia e solidarietà soltanto dopo aver imparato la parola compassione e il concetto. E ora riesco a provarle.
Now I live in the United States as a free person.
Ora vivo negli Stati Uniti da persona libera. Viviamo in un mondo in cui un dittatore viene lodato per aver giustiziato suo zio, per aver ucciso il suo fratellastro e per aver ucciso migliaia di nordcoreani. È stato lodato per questo. Mi ha fatto pensare che forse tutti noi abbiamo bisogno di imparare qualcosa di nuovo sulla libertà. La libertà è fragile, non voglio spaventarvi, ma è così. Ci sono volute soltanto 3 generazioni per trasformare la Corea del Nord in 1984 di George Orwell. Soltanto 3 generazioni. Se non siamo noi a combattere per i diritti umani di quelle persone che sono oppresse e che non hanno una voce in quanto persone libere, chi combatterà per noi quando non saremo liberi? Le macchine? Gli animali? Non lo so. Penso che sia stupendo che ci interessiamo ai cambiamenti climatici, ai diritti degli animali, alla parità di genere e ad altre cose di questo genere. Il fatto che ci stiano a cuore i diritti degli animali indica quanto siano buoni i nostri cuori, che ci preoccupiamo per qualcuno che non può parlare per sé.
North Koreans right now cannot speak for themselves.
I nordcoreani ora come ora non possono parlare per loro stessi. Siamo nel 21° secolo, non hanno internet. Non abbiamo elettricità. Il nostro paese è il luogo più buio della Terra.
And it is the darkest place on earth right now.
Voglio dire una cosa ai miei concittadini nordcoreani che vivono nell'oscurità. Potranno non crederci, ma voglio dire loro che un'altra vita è possibile. Siate liberi. In base alla mia esperienza vi dico che niente è impossibile. Sono stata comprata, sono stata venduta come schiava, ma ora sono qui ed è per questo che credo nei miracoli. Se c'è una cosa che ho imparato dalla storia è che in questo mondo niente è per sempre ed è per questo che abbiamo tutte le ragioni per essere speranzosi. Loro sono Jefferson Airplane che cantano Freedom, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è la storia di questa giovane donna che è riuscita a fuggire dalla Corea del Nord raccontando il suo concetto di libertà. Lei si chiama Yeonmi Park e questo TED invece si intitola Che cosa ho capito sulla libertà dopo essere fuggita dalla Corea del Nord. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo ad ascoltare la nostra storia seriale tratta dal podcast Gravidanzia.
Matteo Caccia racconta.
Nell'ultima puntata che vi abbiamo raccontato della nostra storia seriale la scorsa settimana, abbiamo scoperto il dettaglio dei dettagli, e cioè che il nascituro o la nascitura appunto è e sarà una bambina. Si chiamerà Ida. Ida è la protagonista in diretta del podcast Gravidanzia, è la figlia di Daniele Cinti, che è l'autore e la voce di questo podcast, e di Giulia Rocco, ed è appunto la persona che loro stanno aspettando, che sta causando in qualche modo questa gravidanza. In questo podcast avere un figlio è una faccenda complessa. Le emozioni si accavallano, si inseguono, è un'attesa come un uovo sodo che resta in gola senza salire né scendere, o come per dei soldati timorosi prima dello sbarco in Normandia. Oggi cercheremo di esplorare la genitorialità attraverso un'altra mirabolante citazione di Danilo sulle dantesche rive del fiume Acheronte. È il paradiso o è l'inferno? State con noi.
Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: «Guai a voi, anime prave! Non isperate mai veder lo cielo. I vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo». Siamo circa a metà del canto terzo dell'Inferno. Dante e Virgilio si apprestano a entrare nella città dolente. Si trovano sulla riva di un grande fiume, dove è assiepata tantissima gente. A un certo punto, dice il poeta, arriva una barca guidata da un vecchio che grida: «Non sperate mai più di rivedere il cielo. Io vi porto sull'altra riva nel buio eterno, nel fuoco o nel gelo». Quel vecchio bianco per antico pelo cioè Canuto per la vecchiaia, si chiama Caronte. Nella mitologia greca e romana, Caronte era colui che accompagnava le anime nel regno dei morti. Per farlo, le traghettava da una riva all'altra del fiume Acheronte, che nella commedia rappresenta proprio il confine tra l'inferno e l'antinferno. Si chiama Caronte anche il principale satellite di Plutone, e nell'estate 2023, sui media, è stato chiamato Caronte l'anticiclone africano che ha reso infernale gran parte di luglio, l'ottavo mese di gravidanza per Giulia, e fatalmente il più caldo della storia, almeno da quando abbiamo strumenti che monitorano la temperatura terrestre. Nel nostro paese, a luglio, sono stati infranti i record di temperatura praticamente in tutti i capoluoghi del centro-sud. In diverse località di Sicilia e Sardegna la colonnina ha toccato quota 48. A Roma si sono registrate punte di 45 gradi, mentre a Bologna, dove viviamo, siamo stati più fortunati, solo 39-40 gradi. Il problema non sono stati i picchi, ma la durata dell'ondata di calore, che ci ha fiaccato anche psicologicamente. Due settimane di inferno, con mattinate relativamente accettabili, pomeriggi torridi, passati chiusi in casa, cercando nel ventilatore un sollievo impossibile da trovare, e notti tropicali che abbiamo superato solo grazie alla brezza proveniente dai colli. Se luglio è stato il mese del fuoco e del vento, maggio era stato quello dell'acqua. Quello dell'alluvione in Emilia-Romagna, quando nell'arco di 2-3 giorni, a distanza di una settimana, è venuta giù la pioggia di 6 mesi, che ha devastato le pianure romagnole con le esondazioni dei fiumi e le colline con frane e smottamenti. Nella provincia di Bologna i problemi maggiori si sono registrati sui colli e nel primo Appennino, mentre la città è stata tutto sommato risparmiata, eccetto il nostro quartiere, che il caso vuole si chiami Porto, dove corre un torrente in gran parte sotterraneo. Questo torrente, che si chiama Ravone, gonfio all'inverosimile, ha fatto prima esplodere il manto stradale non troppo lontano da noi. Poi è esondato nel breve tratto in cui riemerge in superficie a una 50ina di metri da casa nostra. Così la mattina del 17 maggio, verso le 7:30, a svegliarci, è stato il megafono della Protezione Civile, che invitava i residenti dei primi piani a portarsi verso i piani alti, perché l'esondazione era imminente. Fortunatamente è stata poi molto contenuta e non ha arrecato danni eccessivi a cose e soprattutto a persone, come purtroppo è avvenuto in molti capoluoghi della Romagna. Acqua a parte, maggio e poi giugno sono stati però tra i mesi più tranquilli della gravidanza di Giulia, quelli in cui gli ormoni del rincoglionimento, come li chiama lei, fluivano in abbondanza, trascinando un po' anche me. Sono stati mesi in cui, anche se non ce lo dicevamo a voce alta, molti dei nostri timori sul fatto che le cose potessero naufragare sono svaniti. Sono stati i mesi in cui la pancia è diventata visibile, quindi è stato il periodo in cui ci siamo definitivamente aperti al mondo perché la rotondità non poteva più essere nascosta. Sono stati i mesi in cui la bimba ha iniziato a muoversi, a farsi sentire, a entrare in contatto sensoriale con noi, anche con me. I futuri papà erano invitati a partecipare a un paio di incontri, quello sul parto e quello sul rientro a casa. Ho partecipato senza avere grandi aspettative e ho trovato molto interessante soprattutto il primo incontro, perché credo che l'ostetrica sia stata molto laica nel dirci che sarebbe stato un momento intenso per entrambi, di sofferenza fisica per chi partorisce, di sofferenza emotiva per chi assiste. La gravidanza, ho scoperto nel corso di questi mesi, è il luogo delle ovvietà. Quella che l'importante non è che sia maschio o femmina, ma che stia bene. Oppure che, se sta bene, per una donna è uno stato di grazia. E ancora che il parto è il momento in cui il dolore e la gioia entrano davvero in contatto. Ovvietà sconcertanti, ma di una sconcertante veridicità. Almeno le prime due. Perché della terza, mentre scrivo questa puntata, ancora non posso dire nulla. A distogliermi da questi pensieri fu una contingenza molto pratica, cioè la necessità di fare una scelta concreta per la quale eravamo totalmente impreparati. Una scelta che però, arrivati a fine giugno, cioè a 2 mesi dalla data presunta del parto, andava compiuta. Quella del passeggino. Per me, che sono cresciuto giocando a Mortal Kombat, il kit cicogna è stata la Fatality. Schivando tra le altre cose dei cartonati anni 80 con mamme sorridenti a grandezza naturale, riusciamo a scappare più o meno indenni. Giulia ha l'occhio vitreo, ma sta bene. Fortunatamente una coppia di amici, anime pie, non prave, quella sera riuscirà a traghettarci sani e salvi verso la scelta, che in effetti è la prima che facciamo per lei. Lei che nel frattempo è sempre con noi ma lontana da tutto, e non sa di trovarsi nel posto più sicuro in cui potrà mai essere, dove la temperatura è costante, i pensieri non possono essere pensati e il futuro non spaventa, semplicemente perché non esiste. Esiste solo il presente, con i suoi movimenti sempre più lenti e le sue spinte verso il basso sempre più intense e frequenti, perché è già nella posizione giusta ed è ormai pronta per uscire a vedere che cosa sia il futuro.
Nelle gambe il movimento, sulla testa il firmamento, si agitano alle mie spalle il mare ed il vento. Nelle gambe il movimento, sulla testa il firmamento.
La chiudiamo con Gino Pacifico che canta La Fuga, questa puntata che si intitola La Fuga della Vita. Io ringrazio moltissimo Daniele Cinti che venerdì sarà qui con noi in studio per raccontarci qualcosa di più di questa gravidanza e magari anche come sta andando dopo la fine della gravidanza e la nascita di Ida. Ringrazio però tutta la redazione di questo programma, Anita Panizza, Luca Michedi, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!